News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.
Buonasera a tutte, tutti e tutto. Venerdì 18 febbraio 2002, terza puntata di Friday I'm in News, il settimanale di approfondimento politico, sociale e culturale di Radio Sherwood, che come ogni venerdì va in onda alle ore 15 più o meno su Radio Sherwood e GeminiNetwork.it. Rispetto ai venerdì scorso sentirete delle voci diverse, ve ne sarete senz'altro accorti. Io sono Davide e con me oggi c'è Gigi. Ciao Gigi.
Ciao a tutti e tutte.
Bene, iniziamo subito questa puntata. Parleremo di cronaca nazionale, ovviamente approfondiremo la questione e tutta quella che è la questione legata al mondo studentesco, a partire dalle manifestazioni di oggi fino ad arrivare agli ultimi accadimenti anche di cronaca nera legati al mondo dell'istruzione. Parleremo di politica interna e soprattutto di quelli che sono le bocciature che ci sono stati per alcune proposte di referendum. Daremo uno sguardo ovviamente al di fuori dei nostri confini nazionali e ci sarà un approfondimento con un racconto diretto di chi in queste settimane è andato a vedere cosa accade vicino casa nostra ai confini tra la Bosnia e la Croazia. Ma iniziamo subito con le notizie.
Iniziamo con la cronaca nazionale. A Padova sono tornate in piazza le maestranze dello spettacolo, che hanno manifestato sotto la prefettura e si sono fatte ricevere dal prefetto Raffaele Grassi, al quale hanno proposto una serie di questioni riguardanti il sostegno economico a lavoratori e lavoratrici, l'attuazione della legge delega e nuove tutele dal lavoro nero e sfruttamento. Secondo uno studio promosso dal Centro Studi DOC, a dicembre 2021 sono tra le maestranze tecniche il 13% di queste ha abbandonato completamente la professione.
I mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo infatti hanno visto un calo drastico dei lavori e delle commissioni, fermando di fatto tutto il comparto, nonostante non ci fosse uno stato di restrizioni particolari che stiamo vivendo in questo periodo. L'impoverimento dei lavoratori porta ad una loro maggiore vulnerabilità e questo ovviamente produce un generale ribasso delle condizioni di lavoro e di retribuzione e rende ideale il contesto per il propagarsi del lavoro nero, soprattutto senza sicurezza e senza tutele.
No all'assunzione con taglio della paga, questo è il claim dello sciopero dei drivers di MyMenu che si è svolto sabato 12 febbraio a Padova e a Bologna, dalle 19 alle 22, orario di punta peraltro delle consegne. I drivers di MyMenu hanno incrociato le braccia, astenendosi dal lavoro per la prima volta al fine di manifestare lo scontento e l'inadeguatezza delle condizioni lavorative. Il contratto di riconoscimento del lavoro del driver come dipendente, in accordo con il contratto nazionale per la logistica CCNL, sanciva un incasso orario netto ridotto del 15-20% a fronte delle tutele garantite. I drivers però, con i rappresentanti del sindacato ADL Cobas, hanno risposto alla proposta con indignazione nei confronti di un contratto sceso dall'alto che non li ha considerati partecipi del tavolo di accordo. Sabato i drivers hanno detto no e hanno posto le basi per un nuovo accordo contrattuale.
Ancora un altro morto per l'alternanza scuola-lavoro. Questa volta è un 16enne morto in un incidente stradale in provincia di Ancona. E oggi, 18 febbraio, è una giornata di proteste studentesche, ne parleremo approfonditamente più avanti. Dopo la morte di Lorenzo Parelli, morto a soli 18 anni durante l'ultimo giorno di stage, colpito da una putrella nello stabilimento della Burimec a Lanzunacco, quindi si aggiunge anche un'altra tragica scomparsa del 16enne Giuseppe Lenoci, morto, come dicevo poc'anzi, in un incidente stradale ad Ancona mentre svolgeva anche lui l'alternanza scuola-lavoro.
Vista questa situazione, l'OSA, Opposizione Studentesca Alternativa, e altre organizzazioni studentesche come gli studenti medi manifesteranno e manifestano oggi la propria rabbia e chiedono l'abolizione del PCTO, ovvero i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, altro nome dato all'alternanza scuola-lavoro. e chiedono le dimissioni del ministro Bianchi, responsabile della modalità di svolgimento delle attività didattiche in questi ultimi 2 anni di pandemia. Si tratta di una vera e propria lotta studentesca per portare la rabbia sotto i palazzi del governo Draghi e del MIUR.
E oggi sono appunto oltre 40, scusate, le città italiane dove studenti e studentesse sono o stanno scendendo in piazza per una mobilitazione nazionale che segue mesi di occupazioni, proteste e manifestazioni talvolta sfociate in scontri con la polizia. La data di oggi è anche il frutto di una convergenza pianificata, discussa all'interno dell'Assemblea nazionale tenutasi a Roma lo scorso 5 e 6 febbraio. Nelle varie città ci sono state delle azioni coordinate, sono stati infatti sanzionati gli uffici dei provveditorati agli studi. A Trento ci sono stati degli attimi di tensione con la polizia, a Torino gli studenti sono stati caricati davanti alla sede di Confindustria e a Roma il corteo è stato bloccato davanti agli uffici regionali per il diritto allo studio, accanto proprio alla centralissima via Cavour. In questo momento che parliamo continuano ad esserci mobilitazioni, soprattutto a Roma il corteo è ancora vivo, e ricordiamo che a Padova il corteo sta per partire, partirà alle ore 16.
Per quanto riguarda altre proteste, invece a Venezia, mercoledì 16, il collettivo LISC, Liberi Saperi Critici, interviene all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Ca' Foscari per criticare il modello di università, che propone logiche neoliberiste, favorisce un modello di città respingente per studentesse e studenti, con le tasse molto alte, opera greenwashing e pinkwashing. Il collettivo infatti ha elencato i motivi per battersi contro il modello di università proposto da Ca' Foscari, ovvero dalla mancata presa di posizione sulle vicende Regeni e Zaki, agli accordi con multinazionali come Eni, alla promozione di visite guidate al MOSE in cambio di crediti formativi e infine anche alla promozione di stage e tirocini non retribuiti. È stato rilanciato il corteo anche oggi.
Cambiamo argomento, iniziamo un blocco in cui parliamo un po' di quello che succede da un punto di vista di proposte di referendum. È stato infatti giudicato inammissibile il referendum sulla cannabis e alcune proposte di referendum sulla giustizia. Sono state giornate decisive quelle degli ultimi 3 giorni, infatti oltre al referendum sull'eutanasia, la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile appunto anche il referendum sulla legalizzazione della cannabis, interpretandolo come un referendum che liberalizza anche le sostanze stupefacenti in generale. Questo è un chiaro segno della mancanza di progressismo che si ha in questo paese.
Per quanto riguarda i quesiti sulla giustizia, il presidente Amato ha dichiarato il via libera a 5 su 6 dei quesiti, per cui il popolo sarà chiamato alle votazioni tra aprile e giugno di quest'anno. Si voterà su separazione delle carriere dei giudici, sulla custodia cautelare per il finanziamento illecito ai partiti, sul tetto delle 25 firme per la candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura, il divieto di candidatura ai politici condannati in via definitiva per mafia, terrorismo o corruzione, che è la cosiddetta legge Severino, l'astensione dei legali appartenenti ai consigli giudiziari locali nella pratica delle cosiddette pagelle dei magistrati. Bocciato invece il referendum sulla responsabilità civile diretta dei magistrati, decisioni tutte queste che hanno fatto discutere non solo i relatori delle proposte, ma anche tutte le forze politiche.
Come detto all'inizio di questo blocco, la Corte Costituzionale ha deciso sulla non ammissibilità del referendum sull'eutanasia. Martedì, dopo una giornata intera di riunione, la Consulta della Corte Costituzionale si è espressa giudicando inammissibile la proposta del referendum sulla cosiddetta eutanasia attiva, volta ad abrogare almeno in parte l'articolo 579 del Codice Penale relativo all'omicidio di persona consenziente. Non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria alla vita umana. Questa l'obiezione dei giudici riuniti sotto la presidenza di Giuliano Amato. una brutta notizia per la democrazia, continueremo con la disobbedienza civile, la risposta di Cappato dell'associazione Luca Coscioni, che insieme ad avvocati e ad altri esponenti della stessa erano presenti all'udienza come comitato promotore.
Torniamo a parlare poi di Tangentopoli, 30 anni, infatti ricorrono 30 anni dall'arresto di Mario Chiesa, all'inizio dell'inchiesta di Mani Pulite. Era il 17 febbraio del 1992 quando il presidente del PIO Alberto Trivulzio, membro di spicco del PSI milanese, fu arrestato in flagranza di reato mentre intascava una tangente. Un mariuolo, così lo chiamò Bettino Craxi nel negare l'esistenza della corruzione a livello nazionale. Ma dopo un iniziale silenzio durato oltre 30 giorni a San Vittore, Chiesa parlò e rivelò al Pugli Antonio Di Pietro la verità sulla corruzione del sistema politico.
E sono appunto 30 anni da quando scattarono le prime manette che poi avrebbero dato avvio a Mani Pulite, la serie di inchieste giudiziarie portate avanti dal pool di magistrati condotto da Antonio Di Pietro, che scoperchiarono il sistema di corruzione di partiti e imprese. Lo scandalo di Tangentopoli segnò la fine della Prima Repubblica. Si sciolsero infatti i partiti storici come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano, travolti dallo sdegno dell'opinione pubblica, e questo comportò un profondo mutamento del nostro sistema politico.
Altre importanti decisioni giudiziarie, perché la Cassazione ha riconosciuto che nei centri di accoglienza straordinaria va tutelato il diritto alla salute per i richiedenti asilo. È un'ordinanza storica che sostiene che nessun potere pubblico in Italia può incidere sul diritto alla salute delle persone richiedenti asilo ospitate nei centri di accoglienza straordinaria, come il centro di Mattei di Bologna, e non può in alcun modo degradarlo. Salvaguardare la salute degli accolti nei CAS, garantendo ad esempio il distanziamento, è un dovere intimamente legato al principio di solidarietà pubblica e istituzionale, che non offre alcuno spazio a forme discriminatorie di tutela.
Nella notte, un incendio, le cui cause sono ancora sconosciute, è scoppiato a bordo di un traghetto della Euroferri Olimpia, battente bandiera italiana, che collega la città greca di Eugumenista a Brindisi. È successo al largo della costa nord dell'isola di Corfù, fra la Grecia e l'Albania. A bordo della nave erano presenti 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio. Il capitano ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave. Il traghetto è stato completamente evacuato, secondo quanto riferito dalle fonti della giustizia della Guardia Costiera italiana, che fin dal primo momento dell'incidente è stato in contatto con quella greca, che invece ha coordinato i soccorsi. Delle 288 persone, 242 sono state salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza, che già nelle prime mattinate si trovava nella zona. L'incendio sarebbe scoppiato in una delle stive della nave, che trasportava prevalentemente i tir e i loro autisti. L'ultima notizia, proprio dell'ultima ora, è che al momento sono 14 le persone che mancano all'appello.
Passiamo ora alla cronaca internazionale. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso che Ungheria e Polonia avevano presentato contro il nuovo meccanismo che lega l'erogazione dei fondi europei al rispetto del Stato di diritto. Ungheria e Polonia sono due stati a guida semi-autoritaria che da anni si oppongono al controllo, a controlli più stringenti sui fondi europei, che ricevono in quantità ingente e utilizzano per affrontare il controllo sull'economia e la politica da parte della propria classe dirigente. Questo meccanismo era stato deciso proprio per contrastare le frequenti violazioni dello Stato di diritto di alcuni degli Stati membri e blocca, ad esempio, l'accesso ai soldi del Recovery Fund.
Aggiornamenti sull'asse Russia-Ucraina. Dopo gli attacchi di ieri nella regione del Donbass, sfuma la previsione dei tecnici statunitensi riguardo all'invasione russa in Ucraina. Intanto l'Unione Europea e anche l'Italia, con l'incontro tra il ministro degli esteri e il suo omologo Lavrov, cercano di puntare ad una soluzione diplomatica per non abbandonare l'Ucraina ed evitare lo scoppio di una guerra tragica e senza precedenti. Su questo frangente sono state oggetto di dibattimenti le migrazioni in colonna delle truppe russe stanziate in Ucraina. Poiché le prove di un ritiro vero e proprio, questo quanto dichiarato dal ministro della difesa Guerini, che ha detto l'Italia farà la sua parte se necessario. Ci auguriamo quindi comunque di non dover assistere nemmeno ad un giorno di conflitto armato, anche se la notizia che daremo adesso nell'immediato ci racconta un'altra storia.
Proprio così, perché alle 10.08 di ieri mattina ci sono stati ben due attacchi nella regione del Donbass. È stata colpita una casa nel quartiere Kozaki, sfondata, distrutta. Poco prima, alle 8.43, nello stesso paese, a una manciata di chilometri da Lagunansk, occupata dai filorussi, sul muro dell'asilo numero 21, La Favola, si è aperto un buco tondo come un pozzo artesiano. E dentro c'è finito tutto l'orrore di un colpo di mortaio, di calibro sconosciuto. Chiunque abbia letto i resoconti dell'OCSE, che da anni monitora le inarrestabili violazioni quotidiane del cessate il fuoco senza azzardarsi ad attribuirne la responsabilità, sa che ogni giorno ci sono centinaia di esplosioni e tiri dei cecchini contati ascoltandone lo schiocco. Ma la notte ieri ha segnato una svolta, persino l'OCSE ha riconosciuto l'aumento di colpi, 500, prima che s'alzasse il sole.
In Brasile sono morte almeno 104 persone a causa di frane, colate di fango e smottamenti dopo l'alluvione a Petrópolis, città montana a nord-est di Rio de Janeiro. La città era stata colpita martedì scorso per 3 ore da piogge torrenziali. Intanto vanno avanti le ricerche dei dispersi. Le piogge di questi giorni sono state le più forti dal 1952, secondo l'Istituto Nazionale di Meteorologia brasiliano. Non è la prima volta che accadono eventi del genere a Petrópolis. Nel 2009, infatti, piogge fortissime avevano causato quasi 900 morti. Quindi la crisi climatica è qui ed è ora. Passiamo adesso alla seconda parte del nostro approfondimento, come ogni venerdì approfondiamo appunto un tema che è centrale rispetto alla settimana. Oggi parleremo di un tema che non è soltanto centrale in questa settimana, lo è soltanto perché sono tornati dei compagni e delle compagne da una carovana, ma è un qualcosa che da ormai troppi mesi, troppi anni sta affliggendo veramente i territori che sono accanto a casa nostra. E parliamo di quella che è tutta la parte a est rispetto ai territori da cui noi stiamo parlando, quindi i confini tra Bosnia e Croazia, dove sono assiepati davvero tantissime centinaia di migranti che attendono lì per entrare nella cosiddetta Europa del mondo occidentale. Per approfondire la tematica siamo in collegamento con Francesco Sartori dell'associazione Open Your Border. Ciao Francesco.
Ciao a tutti e a tutte.
Bene Francesco, tu insieme ad altri compagni e compagne appunto siete appena tornati da questa che è l'ultima di una serie di carovane che vi ha portato appunto sui confini nell'ex Jugoslavia. Qual è il motivo che ha spinto varie associazioni, collettivi e varie realtà del nord-est Italia, ma non solo, a partire per i confini appunto che sono accanto a casa nostra?
Beh, allora, diciamo in poche parole, la nostra ultimo viaggio, che come ben dicevi si iscrive all'interno comunque di un'altra serie di viaggi che sono stati fatti da qui agli ultimi appunto 2-3 anni a questa parte, si iscrive all'interno di una rete, la campagna Lesbos Calling, di sinergia, di azione comune collettiva, di denuncia politica tra diverse appunto realtà sociali, associazioni, collettivi, soprattutto situati appunto nel nord-est italiano. Fondamentalmente, diciamo, questa staffetta E come primi obiettivi, come anche diciamo motivo principale, quello di comunque continuare a mantenere uno sguardo, un punto di vista autonomo e dal basso riguardo al fenomeno comunque delle persone in movimento, soprattutto di quelle che sono assiepate al confine tra Bosnia e Erzegovina e Croazia, e prima entrata nello spazio dell'Unione Europea. E punto di vista autonomo perché purtroppo, come ben sappiamo, quando si tratta appunto di fenomeni migratori e diciamo la rottura del mediatico avviene di fronte a gravi situazioni, spesso a volte a mio parere anche troppo gravi, diciamo, quindi quando già si raschia al fondo, basta vedere appunto quello che è stato qualche mese fa, le varie tensioni che hanno appunto riempito i giornali tra Polonia e Bielorussia per la questione comunque del passaggio migratorio. Questo per dire che la necessità anche magari di mantenere l'attenzione su altri territori che magari al momento sono meno inchiostati da un punto di vista dei grandi media può essere fondamentale, in quanto comunque nei territori tra Bosnia e Croazia continuano a stazionare centinaia di migranti che tentano comunque il game, ossia il passaggio della frontiera in diversi modi, chi a piedi, chi cercando di nascondersi in tir, camion per riuscire appunto ad attraversare la frontiera per appunto giungere in Europa. È necessario quindi anche presentarsi sul campo e essere anche solidali praticamente grazie anche all'attività di numerose realtà che appunto sul campo supportano le persone che hanno deciso appunto di rimanere magari al di fuori dei cosiddetti circuiti di accoglienza appunto nazionale e internazionale per continuare a godere di quella minima libertà di movimento che continua a spingere queste persone a muoversi. Noi siamo scesi da Padova come associazione Open Your Border, grazie anche comunque al lavoro del collettivo vicentino Rotte Balcaniche, situato a Schio, che ha comunque mantenuto sempre una continuità su quei territori e noi abbiamo quindi anche supportato sia appunto con il monitoraggio, con la scrittura di un report che si trova pubblicato su Melting Pot, ma anche appunto con attività pratiche di solidarietà. Questo è un po' diciamo quello che ci ha spinto e cosa abbiamo fatto in quei territori in questi ultimi giorni.
Hai detto bene Francesco, è necessario scendere in campo e volevo anche approfondire un attimo la questione riguardo a che tipologia di persone avete aiutato in questo percorso e in questo punto nevralgico del percorso migratorio, da dove provengono, quali sono state le necessità primarie di queste persone?
Allora, innanzitutto tra Bosnia e Croazia, ma in generale lungo la rotta balcanica, ci sono i figli e le figlie dei principali conflitti causati comunque dal mondo occidentale, vuoi per estrattivismo e di materie prime, vuoi per conflitti legati all'energia, vuoi per conflitti legati comunque a interessi economici internazionali. Abbiamo sicuramente la presenza di numerosi afghani, l'ennesima ondata di afghani dopo comunque e il ritiro appunto delle truppe internazionali statunitensi soprattutto da Kabul, il ritorno per molti inatteso ma in verità neanche troppo dei talebani. Abbiamo comunque un altro aspetto che è molto interessante, un gran numero di pakistani, ma pakistani spesso residenti in zone di confine, un confine poroso quello tra Pakistan e Afghanistan, in cui comunque dai racconti, dalle testimonianze che appunto vengono date è comunque molto attiva una presenza anche lì di gruppi talebani che non aiutano sicuramente a determinare le proprie esistenze, non aiutano sicuramente a garantire delle esistenze comunque libere e indipendenti, e questo è uno dei motivi che spinge molti a viaggiare. Sì, abbiamo trovato anche, come si dice, persone residenti nella zona del Kashmir, zona contesa in questo caso tra Pakistan e India, un'altra zona quindi che ha una lunga tradizione di conflitti, e così via. Quindi questi più o meno sono dei gruppi principali, ma qualche appunto tempo fa poteva anche capitare di aver trovato appunto persone provenienti appunto dalla zona appunto centrafricana che hanno scelto forse una via più lunga rispetto alla via del Mediterraneo, ma che comunque sono sempre anche loro in movimento per cercare comunque un futuro migliore. Questo un attimino diciamo a livello molto generale un inquadramento delle persone in transito e un pochino anche delle principali provenienze.
Grazie Francesco, come sempre chi si muove, chi appunto migra da un paese ha dietro delle storie che derivano da quella che è la situazione geopolitica dei loro territori e quindi questi migranti ci raccontano anche quelle che sono appunto le situazioni politiche non solo da cui provengono. Questo, come dicevi all'inizio, è un percorso che va avanti da tanto tempo e in conclusione ti chiederei quali saranno i prossimi passi che come realtà appunto di collettivi e associazioni metterete in campo al confine e per i nostri ascoltatori magari dire, ecco, dove lo accennavi anche prima rispetto al sito di Melting Pot, dove possono trovare informazioni se vogliono, come dire, non soltanto essere a conoscenza ma magari sporcarsi le mani in maniera attiva.
Assolutamente. Allora parto dall'ultimo punto. Allora, per comunque avere informazioni riguardo appunto alle attività che si svolgono, sicuramente le principali pagine social, Facebook, Instagram della campagna Lesbos Calling, oppure report o documenti, soprattutto tramite appunto i canali comunicativi di Melting Pot oppure di Global Project, ad esempio. E poi per quanto riguarda prospettive, sicuramente mantenere comunque una continuità di rapporto con quei territori che vedono che sono interessati dal passaggio delle persone in transito, delle persone in movimento, quindi i Balcani, quindi magari una nuova prospettiva potrebbe anche essere molto interessante vagliare appunto i territori della Polonia. E sicuramente poi tutto questo, però, quello che è veramente importante è cercare di tramutare in azione politica di denuncia quello che riportiamo e che vediamo su quei territori anche all'interno delle nostre città, come appunto la campagna Lesbos Calling, infatti già in passato si è resa protagonista comunque di azioni forti di denuncia politica e radicali, come ad esempio l'occupazione di alcune sedi appunto diciamo dell'Unione Europea a Milano, un intervento contro appunto il consolato greco a Venezia, oppure comunque iniziative politiche, manifestazioni ad esempio a Trieste, comunque uno dei principali, dei primi punti della rotta balcanica per i migranti che entrano in Italia. Quindi saper coniugare appunto il monitoraggio sui territori a comunque l'azione politica all'interno delle nostre realtà quotidiane. Ecco, questa è comunque la prospettiva che teniamo, si tiene appunto la barra dritta e quello verso cui appunto cerchiamo sempre di lavorare.
Grazie Francesco, io voglio appunto sottolineare queste ultime parole che hai detto, ossia andare sul campo, vedere, attivarsi e anche dare una mano quando purtroppo spesso ce n'è bisogno, ma poi anche attivarsi nei nostri territori e poi anche appunto in quei luoghi del potere in cui si decidono quelle che sono le politiche che appunto uccidono e portano queste persone a scappare dai loro territori. Io Francesco ti ringrazio, ci sentiamo la prossima volta. Noi concludiamo la nostra trasmissione, Gigi, diamo appuntamento a venerdì prossimo, come sempre, alle ore 15 su Radio Sherwood e su GeminiNetwork.it. Potrete riascoltare il podcast di questa puntata se non siete riusciti ad ascoltarci in diretta su Sherwood.it. Noi ringraziamo il nostro regista, il nostro buon Pino che come sempre ci dà una preziosissima mano, anzi no, una mano, ci fa andare in diretta. Salutiamo tutta la redazione di Radio Sherwood e ci sentiamo con il nostro settimanale di approfondimento culturale, sociale e politico venerdì prossimo. Sigla!
Friday I'm in News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.